Dalle scuole di Bussoleno passiamo al Kazakistan, su cui ci sembrava il caso di dare qualche aggiornamento. Lo facciamo insieme a Maurizio, un ricercatore che da anni si occupa di Kazakistan, della questione delle risorse estrattive in quei territori. Ha passato anche un lungo periodo là, quindi insomma, Maurizio, se ci senti, batti un colpo. Ciao, senti, allora, noi intanto vorremmo chiederti, a partire da quelle che sono, diciamo, i titoli delle testate internazionali che parlano di una pacificazione sul territorio kazako dopo le enormi proteste che ci sono state per l'aumento dei prezzi delle bollette del gas e in generale, insomma, per il caro vita a inizio gennaio. Volevo chiederti come è stata ottenuta questa pacificazione e soprattutto, visto che ci riferiamo comunque a delle testate mediatiche molto grosse, se è davvero reale e se sì, per chi.
Sicuramente la situazione è stata portata sotto controllo, diciamo così, sia a livello di piazza che a livello di elite. Allo stesso tempo, più che pacificazione, magari si può parlare di tregua, nel senso che tutti i problemi che hanno portato agli eventi di gennaio restano lì. E, ad esempio, come dire, un esempio di come stia continuando ancora la mobilitazione nel paese sono le decine di scioperi che si sono sviluppati nell'ultimo mese. Quindi sì, cioè, in realtà da una parte anche l'intervento delle truppe del CSTO sì, è stato capace di portare la situazione sotto controllo. Allo stesso tempo, diciamo, i movimenti di piazza hanno avuto un effetto. Ad esempio, il presidente Tokayev, a fine gennaio, ha istituito un fondo, un cosiddetto fondo per il popolo kazako, che dovrebbe, a suo dire, intervenire rispetto alle enormi diseguaglianze nel paese. Cioè, appunto, il presidente ha preso atto quantomeno delle fortissime diseguaglianze. Stiamo parlando di poco più di 150 individui che posseggono più di metà della ricchezza del paese. Allo stesso tempo, questo fondo e gli interventi che, insomma, stanno venendo fuori per il momento sembrano essere per lo più, come dire, caritatevoli. In realtà, il presidente stesso ha detto che questa misura in particolare non è assolutamente redistributiva, ad esempio, ed è solamente né tantomeno è una tassa sui grandi capitali. È semplicemente un meccanismo volontario attraverso il quale persone, che individui e anche entità, dire, corporazioni, aziende che si sono arricchite negli ultimi 30 anni dovrebbero versare volontariamente ma regolarmente in questo fondo per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Questo sembra chiaramente non sufficiente ad affrontare le questioni che sono sorte a gennaio, e appunto si vedono già diversi scioperi, particolarmente nell'industria petrolifera, che è proprio, come dire, il punto nevralgico per le lotte dei lavoratori nell'industria e nell'economia kazaka. Quindi sì, c'è un momento di tregua, sicuramente un momento anche in cui è giusto, come dire, ricordare i più di 200 morti tra i civili negli eventi di gennaio, ma sicuramente non parlerei di pacificazione, ecco. Sì.
Ok. E senti, niente, insomma, c'hai un po' ci hai detto di questa strana misura di governo, questa specie di diciamo istituzione di un fondo di carità da parte delle grandi imprese o comunque dei detentori della ricchezza della nazione. E non so se forse il governo darà magari degli incentivi rispetto a questa cosa o se proprio affidata al buon cuore.
Sì. In realtà sì, dà degli incentivi alle aziende stesse, cioè come dire, appunto nella dichiarazione del presidente, le aziende che tesseranno dei fondi regolarmente a questa istituzione potranno beneficiare di sconti sulle tasse, quindi è abbastanza, come dire, paradossale come cosa. Quello che però è interessante, come dire, sembra essere più una misura simbolica che va a, che risponde in qualche modo a insomma l'indignazione di gennaio che era rivolta in molti casi verso Nazarbayev, l'ex presidente, e il gruppo, diciamo, di oligarchi che si è formato attorno a lui. E infatti subito dopo l'istituzione di questo fondo per il popolo, diverse personalità vicine a Nazarbayev, che detengono banche e diverse, come dire, hanno interessi in diversi settori dell'industria kazaka e dell'economia kazaka, hanno versato diversi milioni di euro in questo fondo. Quindi sembra essere anche un modo, a mio parere, paradossalmente anche per legittimare la ricchezza di questi gruppi oligarchici, cioè se fino ad ora era considerata illegittima da buona parte della popolazione la ricchezza accumulata da questi oligarchi, in questo modo si permette a questi di, come dire, quantomeno dare l'impressione di star dando qualcosa indietro agli altri, ecco.
A chi prendono, quindi insomma si cerca un po' di cambiare l'immaginario per non agire dei cambiamenti strutturali.
Assolutamente.
E senti, invece tu prima parlavi dei lavoratori dell'industria petrolifera, infatti che costituiscono appunto la maggior parte, diciamo, del tessuto, insomma, di impiego in Kazakistan. Volevo chiederti, a fronte anche del tempo che è passato da quale rivolte che ci sono state, se fosse corretto parlare di lotta di classe per quanto riguarda queste proteste e poi quello che ne è conseguito, che da quel che capiamo da te, insomma, ci sono stati anche scioperi successivamente.
Sì, sicuramente si può parlare di lotta di classe, in particolare appunto per quanto riguarda i lavoratori dell'industria petrolifera, che sono molto molto attivi da decenni sicuramente. Allo stesso tempo c'è una frammentazione, anche diversa mobilitazione dei lavoratori, per dire, delle industrie o delle aziende di Stato nell'industria petrolifera e quelle multinazionali. Secondo me è abbastanza interessante notare come le mobilitazioni più forti e più frequenti nell'industria petrolifera avvengono nelle industrie, cioè nell'industria controllata dallo Stato, piuttosto che nelle multinazionali. Questo è dovuto, secondo me, come dire, a motivi che derivano dall'organizzazione proprio della produzione del lavoro, cioè grandi multinazionali del petrolio che operano in Kazakistan, tra cui l'Eni, Chevron, Exxon, insomma un po' tutte le grandi corporazioni del petrolio, operano in delle enclave, come dire, securizzate, sì, insomma, con dei metodi anche di lavoro, di, che ne so, shifts, di turni di 15 giorni, di persone che arrivano da tutte le parti del paese, e con una miriade di compagnie subappaltatrici che utilizzano contratti molto temporanei, mentre nell'industria di Stato.
Quindi
molto
insomma
spesso,
molta frammentazione, forza lavoro immigrata, turnover, ok.
Esatto, mentre nelle aziende di Stato queste non solo, cioè c'è anche, come dire, una divisione rispetto a i profitti che possono essere estratti dai diversi pozzi petroliferi, e le aziende di Stato tipicamente operano dei pozzi più maturi, cioè più come dire, vecchi, che hanno una forza lavoro che tipicamente è concentrata in delle città o dei villaggi. Quindi c'è anche, come dire, è molto spesso, questo vuol dire che i turni sono magari giornalieri invece che bisettimanali. Come dire, questo permette anche una socialità diversa. Allo stesso tempo.
Sì, scusa un attimo, perché ci stanno chiamando qua in studio. Sì. E, scusami quindi per l'interruzione. Comunque, quello che mi raccontavi sembra più affine, diciamo, all'industria, al tessuto produttivo operaio che si aveva qua in Italia negli anni 70, rispetto alle aziende di Stato, appunto, in cui appunto c'erano anche, come dire, tutta la manodopera, o almeno gran parte della manodopera si concentrava in quartieri sorti attorno alle industrie, e quindi c'era anche molta, si riusciva a creare un tessuto appunto sociale, operaio.
Non è ad esempio un caso che, come dire, la città da dove sono partite le proteste di gennaio, Janozen, è una città sorta che, come dire, gira tutta attorno al pozzo di petrolio di Usen, che è a pochi chilometri di distanza dalla città. E questa città è importante nella storia delle lotte dei lavoratori kazaki, perché fino a gennaio proprio lì c'era stata l'evento più traumatico fino a gennaio della storia del Kazakistan indipendente, cioè nel 2011 ci fu uno sciopero che durò 8 mesi lì a Janozen, e che fu poi represso il 16 dicembre del 2011 dalla polizia, dall'esercito, lasciando a terra qualcosa come 16, ufficialmente 16 morti e centinaia di feriti. E da allora, appunto, le proteste, insomma, gli scioperi sono sempre continuati. Quello che, come dire, è cambiato, che c'è stata anche l'industria petrolifera di Stato, almeno dal 2015 in poi, una come dire, quella che nel vocabolario del management viene chiamata l'ottimizzazione, o meglio un aumento considerevole dell'outsourcing, e quindi della precarietà. Questo penso sia in qualche modo cioè abbastanza fortemente collegato a un senso sempre più forte di insofferenza rispetto
Certo.
alle condizioni di vita e di lavoro.
Certo. Senti, invece volevo riferirmi a una questione che si sollevava in un articolo di un corrispondente abbastanza fisso, insomma, di Radio Blackout, che spesso fa dirette alla trasmissione Bastioni di Orioni e scrive su Oggi Zero, sto parlando di Yuri Colombo. Anche nel suo articolo L'ordine regni in Kazakistan è grande, la confusione sotto il cielo russo, puntualizza come una forte presenza di manodopera femminile all'interno della classe operaia kazaka sia un fattore che impedisce anche la proliferazione, diciamo, della mentalità del fondamentalismo islamico. Io a questo proposito vorrei chiederti se le donne hanno avuto un loro ruolo anche nelle proteste di piazza che ci sono state, e questo perché appunto parti di una classe lavoratrice, insomma, piuttosto compatta.
Sì, allora, il ruolo delle donne all'interno delle proteste di gennaio c'è sicuramente stato, anche se questo anche, come dire, a partire da commenti di attiviste femministe kazake, ad esempio come Jana Sekerbaeva, come dire, è stato abbastanza, la partecipazione è stata abbastanza numerosa durante il primo paio di giorni. Poi dal 4 in poi, cioè quando le proteste sono diventate più violente, c'è stata, insomma, a quanto pare cioè la partecipazione è stata ridotta. Però sì, come dire, la situazione delle donne lavoro in Kazakistan è abbastanza complessa. Ecco, è vero che le donne sono più o meno metà della forza lavoro in Kazakistan. È anche vero che, come dire, che è abbastanza divisa. Il mercato del lavoro è abbastanza diviso in base al genere, e cioè le donne sono occupate principalmente in settori, come dire, cosiddetti tradizionali per le donne, come l'educazione, la sanità, e servizi, ad esempio segretarie, commercialiste, eccetera, eccetera. Questo, insomma, deriva anche un po' da una divisione di genere del lavoro in Unione Sovietica. E allo stesso tempo, come dire, c'è stata sì, una rivisitazione del ruolo della donna nel Kazakistan indipendente. Se pensiamo ad esempio che la festa dell'8 marzo, cioè non è ufficialmente la festa della donna, ma è la festa delle madri.
Ok.
Quindi, come dire, c'è una forte pressione
Sul
su, come
ruolo
dire,
di
pronatalista,
riproduzione.
sì, pronatalista, e che ha allo stesso tempo una forte pressione che spinge le donne ad entrare nel mondo del lavoro, di solito in posizioni, come dire, meno remunerative, più precarie dell'uomo.
Certo. E senti,
Possiamo
scusami,
anche
finisci,
dire che,
finisci.
sì, appunto, però, ad esempio, è importante forse ricordare che quando nel 2019 Nazarbayev ha lasciato il suo ruolo da presidente, mantenendo alcune prerogative che sono saltate a gennaio, queste dimissioni venivano poco più di un mese dopo un evento che indignò molto in Kazakistan, che fu la morte di 5 bambine in un incendio alla periferia della capitale, allora che si chiamava allora Astana, Nur Sultan oggi, e questo incendio avvenne mentre sia entrambi i genitori erano a fare dei turni di notte, e a seguito di questo episodio ci fu un movimento abbastanza importante di donne, madri, cosiddette madri con molti figli, che è proprio, come dire, una categoria che in Kazakistan viene utilizzata per dare sussidi, e che appunto metteva in luce come questa doppia pressione che le donne hanno in Kazakistan, cioè quella di riprodurre, di riprodursi per il bene della nazione kazaka, cioè proprio dei kazaki etnici, diciamo così, all'interno del Kazakistan, e allo stesso tempo la pressione di entrare nel mondo del lavoro in condizioni a volte molto molto precarie. Allo stesso tempo, come dire, c'è anche da dire che per dire, i movimenti femministi in Kazakistan vengono spesso, quando ci sono delle marce o degli qualsiasi tipo di dimostrazione, non è rarissimo che vengano attaccate da gruppi di uomini. Quindi sì, cioè, ci sono sicuramente delle tendenze, come dire, contraddittorie. Certo. All'interno del paese.
Certo. E invece, senti, ultimi due minuti, volevo chiederti. Questa situazione dell'Ucraina, no? In cui viene un po' messo in dubbio il suo ruolo diciamo roccaforte dell'approvvigionamento del gas in Europa, ovviamente ci riferiamo alla situazione di assedio o di pseudo assedio di queste ultime settimane, in che modo questo ridisegna anche quelli che sono i rapporti strategici come il Kazakistan nel suo ruolo di grande bacino di risorse energetiche, se lo fa? Sì, ovviamente.
Sì, guarda, io sono tendo a pensare che non ridisegni molto, cioè quello che potrebbe succedere è semplicemente un aumento della domanda per insomma degli idrocarburi kazaki e principalmente del gas, ma questo non dovrebbe, come dire, creare dei cambiamenti particolari, per il semplice motivo che appunto come dire, l'approvvigionamento al Kazakistan è abbastanza blindato, soprattutto per l'Europa, cioè il pozzo di gas condensato più grande del Kazakistan, che è anche uno dei più grandi al mondo, Karachaganak, è operato da un consorzio di multinazionali guidato dall'ENI, e quindi quello che, nel caso in cui ci fosse una diminuzione dell'approvvigionamento energetico dalla Russia tramite l'Ucraina, quello che causerebbe potrebbe essere un aumento dei volumi, che però sia le compagnie che operano in Kazakistan sia il governo stesso sarebbero felicissimi di sopperire a questa fetta di mercato che si aprirebbe. Di nuovo, rispetto agli equilibri strategici, come dire, i paesi occidentali, dall'Unione Europea agli Stati Uniti, sono visti bene dal condannare particolarmente la risposta, diciamo, delle autorità ai disordini di gennaio, proprio perché tendono a mantenere degli ottimi rapporti con il Kazakistan. Quindi Sì, non penso che ci siano delle implicazioni particolarmente forti rispetto all'approvvigionamento energetico.
Va bene.
Sì, i contratti sono blindati.
Certo. Per tempi anche molto lunghi, immagino.
Sì, molto molto lunghi, sì.
Va bene. Maurizio, grazie mille. Insomma, a risentirci
Grazie
quando ci
dell'invito.
saranno ulteriori aggiornamenti da quella zona.
Grazie mille per l'invito.
Ciao ciao.